siamo su qualcosa di completamente diverso, torniamo ad argomenti per certi versi più standard per la nostra trasmissione, come vi dicevamo, e parliamo quindi di tecnologia, parliamo di internet, parliamo di grandi aziende, social network, e parliamo anche di Palestina, anzi parliamo del modo con cui le grandi aziende sostanzialmente prendono una parte nel conflitto che in questo momento prende le forme chiaramente di un massacro, forse di un genocidio, e che per tantissimo tempo sarà comunque un'oppressione fortissima e un'occupazione a Gaza e non solo da parte di Israele. Vediamo quello che leggo su un sito che forse si chiama 7 Amle, ma non so come andrebbe pronunciato.
Probabilmente quel 7 è una lettera araba che fa parte della traslitterazione in caratteri latini delle cose arabe, ma non so come si pronuncia.
Potrebbe essere anche così, Centro Arabo per l'Avanzamento dei Social Media, questa è una descrizione che invece so riportare, e hanno fatto, si occupano in generale di osservare, di documentare come varie grandi aziende, proseguano l'oppressione che le persone che vivono in Palestina soffrono anche con altre forme, no? Hanno nel passato argomentato il modo con cui PayPal è sostanzialmente non appannaggio delle persone palestinesi, di come Facebook ha un problema molto chiaro, no? In cui censura evidentemente le cose che vengono dette dalle persone palestinesi sotto l'accusa di antisemitismo, anche in casi in cui di antisemitismo non se ne ravvede traccia. E qui vediamo la politica che segue Meta. Hanno fatto un'inchiesta riguardo alle pubblicità, quindi rispetto al contenuto pagato. Ora, prima di raccontare come vanno le cose, io volevo provare a condividere almeno come pensavo che dovessero andare le cose, no? In un mondo, non dico perfetto, ma almeno che si dà degli strumenti di moderazione del contenuto, comunque, perché poi di questo parliamo. Naturalmente è difficile moderare il contenuto sempre, decidere che cosa è dentro, che cosa no. Qualcosa mi fa dire che in generale, se dovete proibire a qualcuno qualcosa, questo è difficile, e si possono, e ha senso concedere di dire cose anche quando sono dubbie. Mentre quando si parla di contenuto sponsorizzato, io mi aspetto che ci sia più, no, restrizione. Quindi, per esempio, naturalmente il paragone non torna perché Facebook non è un servizio pubblico, ma mi aspetterei che magari, se io chiamo in una trasmissione aperta tenuta dalla RAI per dire la mia opinione, me la fanno dire, no, magari entro dei limiti più ampi di quelli, ma magari la stesso tipo di opinione non accettano pubblicità in cui questo venga detto. Forse non è così per Facebook, non lo so come è sulla carta, ma sicuramente non lo è davvero. Hanno fatto questa prova, loro provavano loro stessi che stanno facendo lo studio, a comprare contenuto pagato con contenuti sostanzialmente anti-arabi, anti-palestinesi, messaggi di intimidazione, cose del genere, no? Quindi provano a comprare pubblicità il cui contenuto erano cose tipo: dovremmo fare un olocausto per i palestinesi, ok? Dovremmo cancellare Gaza dal mondo, raccomando a tutti i residenti di Gaza di andare verso l'Egitto perché distruggeremo Gaza, messaggi chiaramente pesantissimi, e vedevano se li potevano comprare. Dicevo: ok, funziona, me li danno contenuti del genere o me li bloccano? E glieli davano. Hanno fatto la prova sia comprandolo in lingua ebraica e sia comprandolo in lingua araba, quindi sostanzialmente poi rivolto a due popolazioni diverse, e la cosa funzionava in entrambi i casi. Loro, tra l'altro, questa prova gli è venuta in mente naturalmente, non per caso, no, ma se l'hanno vista perché questo l'hanno effettivamente trovato su Facebook. Cioè, si vedevano delle pubblicità mirate su Facebook in cui si invocava l'assassinio di persone palestinesi, in cui si invocava l'espulsione forzata delle persone palestinesi dalla Cisgiordania, dalla Cisgiordania alla Giordania, o contenuti del genere. Per esempio, no, un profilo Facebook che si chiama Migrate Now, quindi migrare ora, che invitava, no, le persone arabe in Giudea e Samaria, quindi usando la parola diciamo che proviene dalla tradizione della religione ebraica.
Sì, diciamo quello è il nome con cui ufficialmente chiamate in Israele quello che noi chiamiamo normalmente Cisgiordania.
Sì, ad andare in Giordania prima che sia troppo tardi. Ecco, chiaramente questo invito prima che sia troppo tardi è una minaccia, sostanzialmente è un'intimidazione.
Invito minaccia.
Quindi questo è il contesto, queste cose stavano effettivamente succedendo. Quando questo gruppo ha poi, no, insomma, ha preparato della documentazione che dimostrava quello che stava succedendo, ha passato questa documentazione a The Intercept, un giornale online che si occupa di tecnologia, tecnologia e politica, direi. E a quel punto Meta in effetti ha retroattivamente bloccato, insomma, come dire, tutto quello che prima aveva permesso, e questa sarà sostanzialmente la sua risposta implicita al insomma, diciamo, al fatto che loro gli stavano chiedendo di commentare, no, come mai quelle cose erano messe, e loro le hanno rinascoste, però non hanno invece fornito una spiegazione più cioè non è detto tipo ci siamo sbagliati, ma di principio avete ragione voi, questa non è la policy, e ne hanno detto quella è la policy e la pensiamo così. Sono rimasti un po' sul vago. Fatto sta che sembra comunque molto chiaro qual è la linea che viene presa da Facebook in questi casi, quindi quella in cui i messaggi violenti contro la popolazione araba e palestinese si possono dire, mentre ogni critica di Israele è automaticamente antisemitismo, e con questo pretesto è bloccata.
Sì, diciamo, questo è la... Ne avevo già discusso una volta di questa cosa, diciamo, che
diciamo.
E questo studio qua che è fatto da Hamle, perché alla fine ho scoperto che il 7 è la H, così.
Ah, davvero?
Sì.
Ah,
diciamo, se, dimostra, se non fa che rafforzare quello che già era noto. Sempre restando del quadrante medio orientale, andiamo su un'altra, cambiamo l'azione, diciamo, e andiamo in Yemen. Allora, questa è una non notizia.
Sì, che cioè, non a volte c'è... non le diamo le non notizie.
Nel senso che non c'è la notizia.
Sì.
Però...
Per esempio, quando parliamo di treni, sono quasi sempre non notizie. Faranno quello, faranno quell'altro, esatto. Non faranno proprio niente.
No, dico, questa è una non notizia perché sostanzialmente abbiamo notato che c'erano degli articoli che parlavano di questo argomento. Che è, diciamo, un argomento sulla cresta dell'onda, perché è l'argomento degli Houthi. Gli Houthi sono diciamo un gruppo non etno ma religioso dello Yemen. La popolazione dello Yemen, breve parentesi quark, la popolazione dello Yemen è divisa grossolanamente a metà tra musulmani sunniti, che in genere godono dell'appoggio dei vicini sauditi, eccetera, e musulmani sciiti, che nonostante non siano lo stesso tipo di sciiti che stanno in Iran, sono supportati dall'Iran. Ora, gli sciiti storicamente hanno sempre avuto, diciamo, un'importanza maggiore nella storia dello Yemen, occupano le zone dell'entroterra, della zona della capitale Sana'a, quindi diciamo sono più nel praticamente da quando è crollato il governo del dittatore storico, si chiama Saleh se non sbaglio, comunque il governo del dittatore storico dello Yemen del nord, quando ci fu la riunificazione dello Yemen, praticamente prima c'erano i sciiti, avevano le redini del governo, diciamo, poi questi sono passati ai sunniti, che e quindi che è successo? C'è stata la ribellione e la guerra civile. Gli Houthi sarebbero appunto gli sciiti che sono allineati politicamente all'Iran, e di conseguenza da quando c'è stato il conflitto in Palestina hanno cominciato ad avere diciamo a fare azioni contro le diciamo contro
le potenze che sono allineate con Israele,
diciamo, e le proprietà di queste potenze.
Sì.
Ora, finora la notizia che è arrivata più diffusa erano gli attacchi contro le navi.
Sì.
Le famose navi cargo che passano dal Mar Rosso per passare al canale di Suez. Ci sono stati degli attacchi su queste navi, e di conseguenza è successo il putiferio, diciamo, ivi compreso l'invio della nave italiana che poi è stata attaccata pure, certo. Insomma, c'è stata questa notizia del...
Perché ricordiamo che comunque il canale di Suez è un punto molto importante nel traffico merci globale.
Vi ricordate, non so se vi ricordate quando una nave
si bloccò,
si bloccò a metà canale e c'era il rischio che qualunque cosa non arrivasse in Europa perché passava tutto di là.
Sì. Quindi sì, lo è ancora un punto di passaggio importante perché comunque, per esempio, no, per andare, no, quindi dall'Europa all'India, il canale di Suez è il modo con cui si va dall'Europa all'India.
Ma soprattutto dall'Europa alla Cina. Ma o dalla Cina all'Europa, come fanno molte merci, diciamo.
O dalla Cina all'Europa, sì. È diverso se dalla Cina vuoi andare, no? Per gli Stati Uniti già è diverso. Però sì, insomma, capite che quella tratta lì muovono delle cose grosse.
Esatto. Ora, in realtà...
Ma non si muovono solamente barche.
Esatto, perché in realtà c'è un'altra grossa infrastruttura che passa da là, a cui non avevano pensato... Ma ora da molti abbiamo notato che ci sono articoli che cominciano a dire potrebbero attaccare questa cosa. Ora sfatiamo subito la non notizia, non hanno attaccato niente,
sì.
Però si sta diffondendo la psicosi, quindi diciamo, direi dal mio punto di vista gli stanno suggerendo cosa attaccare.
Sì, anche io sono perplesso infatti su questo. Capisco che insomma probabilmente non se ne sono resi conto, forse l'idea già ce l'avevano, però sì, comunque è interessante questa, comunque, il fenomeno mediatico.
Esatto, comunque com'è, cos'è che ci passa là?
Ci passano le dorsali oceaniche.
E ci passano alcune dorsali oceaniche, quelle che passano nella zona dell'Oceano Indiano essenzialmente. E quindi c'è il problema che dicono: gli UTI potrebbero attaccare queste dorsali isolando parti di internet.
Sì.
Ora, per quanto riguarda il funzionamento di internet, isolando è una parola grossa, ecco.
Sì, diciamo. Esatto, nel senso su internet non ci sono attualmente, no, dei singoli cavi che tu li tagli e hai isolato grosse parti del mondo. Se tu li tagli un cavo, tu principalmente tu hai isolato lo Yemen.
Esatto,
secondo me
si sono isolati da soli praticamente.
Quindi capisco che possa essere una mossa magari anche efficace, no, come dire, in risposta ad altri, però per capirci, tipo nel bacino mediterraneo è pieno di cavi che vanno dappertutto, ok? Quindi diciamo, se tu per esempio vuoi isolare Israele dall'Europa, ammesso il fatto che solo i cavi collegamenti retti contino e non come è, che in realtà si possono fare anche altri giri, Israele con l'Europa ovviamente non passa dal Mar Rosso.
Sì, cioè, esatto.
No, sembra veramente un po' una geografia, non funziona così.
Sì, diciamo il cavo più pericoloso che dicono è un cavo che si chiama AE1. Asia-Africa-Europe-AE1, che è un cavo di 25.000 chilometri,
sì.
Diciamo, che va dall'Asia sud-orientale, quindi l'area, diciamo, Malesia, Indonesia, Singapore, questa zona qua, all'Europa, passando proprio di là.
Sì, che è uno dei cavi più lunghi, se non sbaglio.
Sì.
E quindi per questo è anche molto costoso. perché non è che poi arrivi lo rigiunti, no,
sì.
perché è molto in basso, insomma non è... È faticoso, ecco, diciamo. E poi comunque di connessioni, cioè ce ne sono vari, ci sono quelle nel Pacifico, ci sono quelle nell'Atlantico, e chiaramente ci sono anche quelle via terra, cioè i cavi oceanici ce ne mettono molto, perché ovviamente, per quanto sembra paradossale, essendo un cavo oceanico può essere più pratico che essendo un cavo via terra,
sì.
Però non è che ci sono soltanto quelli oceanici. Quindi io francamente non mi aspetto, no, che si dovessero far brillare qualcosa lì, allora come dire, isolerebbero parti del mondo che non sono le aree locali per qualcosa di per più che minuti.
Sì, ma comunque a prescindere, diciamo, anche la capacità di appunto degli UTI di danneggiare questi cavi è anche molto relativa, perché finora gli UTI si sono basati su attacchi missilistici da terra sulle navi, che sono oggetti grossi e in superficie.
Sì.
Il fatto che abbiano la precisione di andare a colpire obiettivi sottomarini di dimensioni piccole, perché il cavo, per quanto importante possa essere, quanto che cavi possa, alla fine è un cavo,
sì.
Per quanto grosso possa essere, quanto un tubo.
Sì, sì.
Cioè, per dire, uno
è tipo mezzo grosso. Metro di diametro o qualcosa del genere,
sì,
forse
sì,
un po' di più, però insomma. È
sì,
piccolino.
Un oleodotto è più grosso, per intendersi.
Sì, certo.
Quindi diciamo no, ci vuole molta precisione. Quindi diciamo, per cui uno si chiede: vabbè, qui protest, cioè perché si stanno diffondendo queste notizie? Diciamo, l'opinione che potrebbero dare è che si diffondono perché diciamo, si vuole aumentare la paura collettiva nei confronti di questo gruppo.
Sì, sì,
perché
sì,
diciamo, rientra nella strategia della questi sono quelli pericolosi, ci stanno mettendo a rischio tutti i nostri beni, ora ci stanno mettendo a rischio pure internet, eccetera.
Sì.
Sempre per la storia di Gaza, diciamo, sempre nell'ottica della prendere posizioni per una parte e quindi demonizzare l'altra.
Sì, sì, penso proprio anche io che sia questo il motivo principale per cui di questo si parla, più che per dei fatti concreti o delle possibilità concrete.
No, perché i fatti concreti non ci sono, le possibilità appaiono, diciamo, a un ragionamento, diciamo, un'osservazione appunto a occhio, ma con un minimo di ragionamento pare molto improbabile che si possano fare queste cose.
Sì, appunto, e se anche possono, non è una mossa particolarmente efficace. Cioè, non solo sì, gioca il tutto per tutto, ma poi per una mossa che riesce a piegare il nemico,
effetto,
non
sì,
per una mossa che ha poco effetto.
Esatto.
Quindi, se proprio, no, come dire, sì, per carità, qualche effetto ce l'ha, però non una cosa così grande. Quindi, sì, lo psicosi mi sembra un movente più valido. Rimarrei come ultima notizia su quest'area, poi capiamo se proseguire oltre a un'ora e mezza concreta e per quanto, ma comunque intanto dico questa, visto che siamo in zona, parliamo di NSO per la centesima volta in questa puntata.
Vabbè, una volta parliamo di Israele, a che ci siamo, parliamo di NSO.
Sì, esatto, è una delle aziende di cyber security che sostanzialmente promuove l'insicurezza delle persone a favore della sicurezza dei governi.
È giusto per legarla un altro po' in Israele, perché diciamo la collega a una notizia che non abbiamo dato, ma che comunque diceva questa cosa tra le altre.
Sì.
Cioè, l'NSO è attivamente, cioè i software prodotti dall'NSO sono attivamente utilizzati dal governo di Israele per procurarsi amicizie.
Sì.
Nel senso, li concedono gratuitamente ad alcuni paesi che magari non si potrebbero, le cui forze dell'ordine magari non si potrebbero granché permettere questi strumenti in cambio di appoggio. E questa cosa in alcuni paesi africani,
tecnologia per diplomazia, è una mossa tra l'altro che Israele fa anche in altri settori, tra cui quello dell'agricoltura.
Sì, sì.
Tra gli altri.
Sì, con i loro risi selezionati per
una serie di sementi selezionate per climi aridi, esatto, sostanzialmente. Con l'Etiopia hanno
col Togo, con vari paesi, diciamo, essenzialmente africani, perché diciamo loro forniscono alta tecnologia a paesi che scarsamente se la possono permettere, e appunto sementi selezionati per climi aridi a paesi che da una parte non hanno soldi per procurarseli da soli, e dall'altra parte gli hanno servono aridità, perché sono climi aridi.
Magari anche la Mongolia, no? Potrebbe avere altre caratteristiche, però non ha l'aridità. Quindi.
Esatto. Insomma, l'aridità ce l'ha, però non ha il clima caldo arido.
Sì, un altro tipo di arido. Ecco, invece, però ecco, appunto, su qualche articolo leggevamo anche che Pegasus, il più famoso prodotto, ovvero un malware molto utilizzato da stati diciamo diversamente democratici, se così vogliamo dire, anche nelle definizioni correnti di democrazia, ovvero tipo in cui si possono fare le elezioni e poi l'esito è quello, che comunque è una definizione molto di bocca buona, Pegasus, strumento molto usato, che leggiamo però in realtà per certi diversi viene considerato anche un po' obsoleto ormai nel 2024, qualche anno fa invece era quello più all'avanguardia, devo dire non so quindi qual è però quello più avanguardia, quindi mi dispiace, se volevate comprarvi un malware per il vostro compleanno non ho consigli da darvi, però qualche anno fa invece Pegasus era davvero davvero all'avanguardia e aveva fatto insomma questo attacco che riguardava moltissimi utenti di WhatsApp. Ora in effetti noi abbiamo sempre analizzato questi temi caratterizzandoli in due maniere fondamentali: da una parte diciamo stati contro popolazione diciamo dissidente in qualche suo modo, no? Che potevano essere a volte ONG, attivisti dal basso, a volte anche partiti nemici o dell'altra corrente del mio stesso partito, c'era anche questo, o a volte caratterizzandolo come facevamo proprio pochi secondi fa come questione tra stati, no? Quindi tipo Israele promette questa cosa al governo del Messico, vedrai che il Messico se ne ricorderà alla prossima riunione dell'ONU. Ma in effetti c'è anche un altro tema, cioè quello tra queste aziende e altre aziende, tipo nel caso di WhatsApp, Meta, che è per capirci Facebook, quella che possiede Facebook, WhatsApp e Instagram, perché comunque i sistemi in cui questi hanno fatto irruzione possono essere considerati sistemi di proprietà dell'azienda, o meglio non è che sia così lineare, cioè se tu fai un sistema che utilizza di fatto i server di Facebook come tramite, no? Perché spesso com'è che funzionava? Mandavi un messaggio che per qualche motivo era un messaggio che ti metteva un virus sul computer, no? Avevano qualche caratteristica strana. Quello che mi ricordo meglio era quello, ma non era su WhatsApp, però era comunque sembrava lo stesso, no? Che era su Apple, in cui mandare un certo tipo di smile strano, di emoji strano, ti faceva sì, era il canale con cui si iniziava l'installazione di un virus. Questo in qualche modo è l'utilizzo di un'infrastruttura privata per danneggiare gli utenti di un'azienda privata. Cioè, quindi la Meta lo ha inquadrato e ha iniziato questa causa nel 2019, lo ha inquadrato come un problema aziendale e ha detto: beh, tu qui mi hai fatto un danno, ci sono molte prove che dicono che sei stato tu, le prove le ha fatte soprattutto, diciamo, Citizen Lab con la sua ricerca, ma WhatsApp le ha supportate e ha anche cercato di correggere il problema. E quindi dicono: no, quindi ora io ti cito in tribunale. E sono riusciti ad ottenere qualcosa, anche se non tutto quello che volevano. In particolare, NSO dovrà dare a WhatsApp, si noti non in pubblico purtroppo, tutte le informazioni che riguardano il modo con cui funziona lo spyware in questione. Ora, devo dire che questo è un esito peculiare, no? Perché comunque nel frattempo sono passati molti anni, quindi e WhatsApp la vulnerabilità l'ha risolta, anche se alle volte è il caso in cui le vulnerabilità le si risolvono, no? Magari correggendo qualcosa di piccolo, ma non vuol dire che siano risolti tutti gli elementi, no? Perché spesso una catena con cui si sfrutta una vulnerabilità software è data da un insieme di elementi, no? Da un insieme di trucchi, no? Come così come per entrare, no? Immaginate nel classico film, no? D'azione in cui bisogna scassinare una banca, magari bisogna, no? Fare una serie di cose in catena, bisogna fare un furto d'identità, poi bisogna aprire una porta, poi c'è un punto in cui bisogna fare l'hack, no? Di un sistema elettronico, bisogna fare tante cose, sì. E poi a un certo punto c'è il bottino. Se una di queste non funziona, in effetti quelli sono difesi,
però comunque il bug, cioè la possibilità che falliscono altre cose, esiste ancora,
sì. E quindi, no, come dire, è comprensibile che chi costruisce le informazioni vuole dire: no, tu mi dici tutti quanti i modi che utilizzavi per di fatto per fregarmi, e quindi otterrà queste informazioni. Non riuscirà però, perché in questo invece il giudice non gli ha dato ragione, ad avere delle informazioni anche su come funziona il sistema di server di NSO, con tra l'altro un'osservazione interessante, cioè il fatto che il giudice dice: non serve che te le do quelle informazioni, perché tanto le potresti capire lo stesso da quello che invece ti darò, che però può essere accusato al contrario, cioè: ma se tanto l'informazione è così implicita, allora puoi anche darmela, e se invece non è davvero implicita, allora me la devi dare. Però vabbè, fatto sta che così è andata, e non dovrà nemmeno dare l'elenco dei clienti, nonostante poi i clienti sono poi principalmente polizie, servizi vari, poi, statali,
diciamo, ormai i clienti stanno cominciando a diventare noti, diciamo.
Sì, noti e corrispondenti più o meno all'elenco telefonico, diciamo, all'elenco degli stati, sono davvero moltissimi. Quindi, diciamo, questo quello che volevamo raccontarvi, una vicenda interessante che vede WhatsApp così dalla parte dei buoni per una volta, che era la stessa di prima, era la stessa di prima per quanto riguardava la Palestina, comunque, perché poi alla fine è vero che il caso riguardava Facebook e non WhatsApp, ma sempre Meta è l'azienda. Che dice, andiamo con uno stacco musicale?
Andiamo con uno stacco musicale.
Vai.